Buongiorno, cominciamo con l'appello. Franco Angelini, Daria Cornaggia, Luca Della Bitta, Patrizio Del Nero, Cristina Maspes, Elio Moretti, Daniela Parolo, Alessandro Pedrini, Andrea Ruggeri, Franco Spada, Maria Elisa Stoppani, assente. 10 presenti, 1 assente.
Bene, buongiorno. Iniziamo col primo punto dell'ordine del giorno, approvazione dei verbali della seduta del 30 ottobre. La delibera numero 31, approvazione dei verbali della seduta del 23 luglio. La 32, seconda variazione al bilancio di previsione per il triennio 2019-21. La delibera 33, approvazione del bilancio consolidato servizio esercizio 2018 degli organismi partecipati della provincia. Delibera 34, approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2019-2020 dell'azienda speciale della provincia, centro di formazione professionale. La delibera 35, collegio dei revisori dei conti per il triennio 2019-2021, nomina nuovo componente, dottor Francesco Cupolo. Delibera 36, adesione dell'osservatorio permanente sul fenomeno frontalierato. La 37, prelievo dal fondo di riserva, primo provvedimento. La 38, riconoscimento della spesa derivante dai lavori di somma urgenza per ripristino e rafforzamento rilevato esistente a protezione della SP29. La delibera 39, riconoscimento della spesa derivante dai lavori di somma urgenza per ripristino e rafforzamento del rilevato della SP29. E la delibera numero 40, nomine e designazioni in enti, società, istituzioni e organismi partecipati, comunicazione al Presidente. Chi è favorevole? Presenti 9, 8 sì e un astenuto. Infatti, secondo me ne manca uno.
Manca Moretti.
Anche tu.
Sono io il colpevole. Quindi? Perché non va? Non dà segni di vita?
Sandro?
Azzeriamo, rifacciamo.
Presenti 10, sì, 9 e un astenuto. Secondo punto all'ordine del giorno riguarda le nomine e le designazioni in enti di società, istituzioni e organismi pariteti, no, partecipati, comunicazione del Presidente. Allora, il Presidente della Provincia, con proprio decreto numero 35 in data 6 novembre, ha nominato quale membro del Consiglio di Amministrazione della società partecipata Schiare a Valchiavenna, in rappresentanza della Provincia di Sondrio, il signor Severino De Stefani. Con decreto numero 36 in data 12 novembre, ha nominato i componenti della consulta faunistica. Quindi ha nominato Luigi Galperti, designato dal Comitato di Gestione di Chiavenna, Enrico Marchesini, designato dal Comitato di Morbegno, Ernesto Ceribelli, designato dal Comitato di Sondrio, Giuliano De Piazzi, designato al Comitato di Tirano, Massimo Silvestri, designato dal Comitato Alta Valtellina, Alessandro Marini, esperto in problemi faunistici, designato dall'intesa delle associazioni Enal Caccia, Pesca e Tiro, Domenico Incondi, esperto in problemi agricoli, designato dalla Federazione Provinciale Coldiretti di Sondrio, e Katia Grandi, esperta in problemi naturalistici, designata dal WWF. Con decreto del numero 37 del 18 di novembre ha nominato quale membro del Consiglio di Amministrazione della società GAL in rappresentanza della provincia il signor Paolo Bombardieri. Con decreto numero 40 in data 6 dicembre ha nominato quali membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Foianini in rappresentanza della provincia di Sondrio i signori Sonia Mancini, Gianluca Macchi, Fernando Baruffi e Daniele Moroni. Con decreto numero 2 in data 27 gennaio 2020 ha nominato quali nuovi componenti della consulta provinciale per le attività estrattive il dottor Stefano Rossi e l'architetto Federica Bergamini, delegati dal soprintendente all'archeologia, belle arti paesaggio delle province di Como, Lecco, Monza, Brianza, Pavia, Sondrio e Varese. Questa è una mera comunicazione dei decreti che vi ho appena annunciato. Votiamo, chi è favorevole? Ah, non c'è? Bene, è vero. Al terzo punto all'ordine del giorno prevede l'approvazione della nota di aggiornamento, il DUP. Io pensavo, se voi siete d'accordo, mi sembra che abbiamo fatto così anche l'altra volta, poi lo votiamo chiaramente in maniera separata, ma di fare una cosa unica con il bilancio, anche perché di fatto è così. Quindi io passo a illustrare il bilancio, poi dopo, torno a ripetere, in maniera separata votiamo anche il DUP. Quindi il bilancio, che è il quarto punto, che è l'adozione dello schema di bilancio di previsione per il triennio 2020-2022. Bilancio. Per quanto riguarda, dico chiaramente le cose più, le macro voci, le cose più importanti. Dopo, se avete delle domande, entriamo nella discussione. Le entrate del titolo primo, entrate tributarie, tengono conto di quanto accertato la data del 31 dicembre 2019. Entrate del titolo secondo relative ai trasferimenti correnti da parte dello Stato, della Regione e di altri enti. Tra queste rilevano principalmente il trasferimento di euro 800.000 da parte della Regione Lombardia per spese di personale dedicato alle funzioni confermate alla provincia, il trasferimento sempre a carattere regionale di euro 5.700.000 quali fondi a valere sul demanio idrico 2019, parte corrente, il contributo del Ministero dell'Interno di euro 650.000 quale fondo per le politiche e i servizi dell'asilo, il contributo di euro 327.000 da parte della Regione Lombardia a valere sulla legge 13 del 2003, fondo disabili, il contributo di euro 250.000 da parte della Regione Lombardia per interventi relativi all'obbligo formativo nell'apprendistato, il contributo di euro 775.000 da parte della Regione per la spesa del personale dei servizi delle politiche attive del lavoro, il contributo di 350.000 da parte sempre di Regione per il rimborso delle spese per la frana del Ruinon, il contributo di 87.261 da parte di Regione per le verifiche e il monitoraggio manufatti della rete viabile. Entrate del titolo terzo extra tributarie, gli stanziamenti non si discostano in modo significativo da quanto accertato il 31 dicembre. Entrate del titolo quarto, entrate in conto capitale, ammontano complessivamente a 18.502.249 e sono principalmente costituite da 5.750 quali fondi a valere sul demanio idrico, parte in conto capitale, assegnati alla provincia per l'anno 2019 per interventi in campo viario su edifici di proprietà provinciale, scolastici e non. Altri contributi regionali per complessivi euro 8.577.457, tra i quali rilevano euro 3.144.032 per interventi in campo viario euro 4.955.320 per interventi su edifici scolastici provinciali, 347.211 per interventi di regimazione idraulica, 3.612.292 da parte dello Stato per manutenzione straordinaria delle strade, ponti e scuole, 50.000 diritti canone superficiario e alienazione beni mobili da soggetti diversi per contributi a favore terzi, 112.500 da comuni e provincia di Brescia per manutenzione strade ex consorzio Mortirolo, 400.000 dal comune di Livigno per la variante al tratto sommitale della strada provinciale numero 28 Motte di Oga. Per quanto riguarda la spesa, nel bilancio di previsione 2020-2022, lo sviluppo della previsione di spesa per aggregati in termini di competenza, pura prescrizione per esigibilità, finanziate con il fondo pluriennale vincolato. Per l'anno 2020 l'analisi di previsione di spesa evidenzia quanto segue. Nel triennio 2020-2022 sono rispettati gli equilibri di bilancio, in particolare con riferimento agli equilibri di parte corrente, nell'anno 2020 la destinazione delle entrate correnti, entrate titolo primo, secondo e terzo, ammontanti complessivamente a 24.273.518, permette il finanziamento di tutte le spese correnti, spese del titolo primo, pari a 24.273.518, garantendo quindi l'equilibrio di parte corrente. Rileva anche la cospicua somma costituita da risorse proprie che la provincia di Sondrio dovrà trasferire allo Stato, ai sensi del DL numero 66 del 2014, somma che nel triennio 2020-2022 ammonta complessivamente a 19.962.000. Il mantenimento degli equilibri di parte corrente è garantito sia da un'attenuta attenta revisione della spesa corrente, sia dalla possibilità riconosciuta da parte della Regione di utilizzare in parte corrente una quota di 5.700.000 per ciascuno degli anni 2020-2022 dei fondi erogati a valere sul demanio idrico. L'utilizzo di questi fondi di fatto ha permesso il mantenimento degli equilibri di bilancio nonché il pareggio dello stesso in ciascuno degli anni 2020-2022. Nonostante la scarsità di risorse e i tagli imposti dagli enti locali, dalle leggi statali, sono stati previsti i fondi necessari a garantire la gestione ordinaria dell'attività dell'ente, nonché il rispetto delle esigenze derivanti da tutti gli obblighi di legge, convenzioni e o contratti in essere. La spesa per il personale è pari e ammonta a 5.970.000 euro, la spesa per la gestione ordinaria è di 18.303.518, la spesa per investimenti di 18.502.249. E questo ripete le stesse cose, di fatto. Passo ad elencare le opere più... Beh, le possiamo leggere anche tutte. Sì. Asfaltatura strade provinciali, previsioni 2020, 900.000 euro, finanziamento demanio idrico. Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di strade provinciali, 1 milione di euro, contributo dallo Stato. Statale provinciale numero 2, variante Ponte Nave, previsioni 2020 400.000, 2021 1.004.000, 2022 2.072.000, fondi del demanio idrico. Sempre la provinciale numero 2, variante Ponte Nave, Ponte San Pietro, previsione per il 2022 1.014.698, contributo regionale patto per la Lombardia. Manutenzione straordinaria di strade e ponti da parte dello Stato, previsione 1.144.000 per il 2020, 1.144.000 per il 21 e 1.144.000 per il 2022. Ripeto, contributi dello Stato. Manutenzione straordinaria di ponti, 2020, 200.000 euro, fondi demanio idrico. Manutenzione straordinaria statale provinciale numero 4, numero 12 e numero 14, 697.016.000 euro nel 2020, contributo regionale. Messa in sicurezza la provinciale numero 11 di Tartano 2020, 250.000 euro, contributo dallo Stato. Manutenzione straordinaria della strada provinciale 29 Passo Gavia, 697.016 nel 2020, contributo regionale. Manutenzione straordinaria ponte di, non c'è scritto, Traona, previsioni 2020 500.000 euro, 2021, no, basta, non si capisce, fa parte sempre di quella?
Sì.
Ok, quindi niente. Contributo regionale. Manutenzione straordinaria strada ex consorzio Trivigno Mortirolo 2020 112.500, stessa cifra anche per i prossimi due anni. Comuni di provincia di Brescia. Manutenzione straordinaria strada ex consorzio Trivigno Mortirolo 37.500 per tutti e tre gli anni, contributo dallo Stato. Legge numero 102 del 90, intervento regimazione idraulica, recupero versante terrazzato, zona 2, opere di completamento comune di Berbenno, 347.211 nel 2020 con contributo regionale. La provinciale 28 Motte di Oga, variante del tratto sommitale della provinciale, con realizzazione di un nuovo tratto di tracciato, 400.000 nel 2020. 1.113.000 nel 2021, contributo da Comune di Livigno. La provinciale numero 28, Motte di Oga, variante al tratto sommitale numero 28, sul 2022, fondi demanio idrico 3.487.000. Messa in sicurezza della provinciale numero 15 della Valmalenco, 250.000 nel 2020, contributo dallo Stato. Messa in sicurezza dalla provinciale numero 10 dei CEC, 300.000 2020 dallo Stato. Nuovo ponte di attraversamento del torrente Madrasco, provinciale numero 16 Colorina, 80.000 nel 2020, 570.000 nel 2021, contributo dallo Stato più fondi del demanio idrico. Manutenzione ponte Adda Berbenno, località Fusine, Adda Berbenno Fusine, 50.000 nel 2020, 150.000 nel 2021 e 1 milione nel 2022, contributo da Ministero. Manutenzione straordinaria dalla provinciale numero 8, Passo San Marco, 350.000 euro nel 2020, fondi demanio idrico. Messa in sicurezza provinciale numero 16, Orobica, in comune di Forcola, al chilometro 4, 500.000 euro nel 2020, contributo dallo Stato. Frana Ruinon, in comune di Santa Caterina, studio di fattibilità e viabilità alternativa, sponda sinistra, torrente Frodolfo, 250.000 nel 2020, contributo regione. Manutenzione straordinaria, edifici scolastici, 500.000 nel 2020, fondi demanio idrico. Manutenzione straordinaria, edifici, 500.000 euro, fondi demanio idrico nel 2020. Realizzazione nuovo impianto sede istituto Ipsia di Tirano 1.638.000 nel 2020, 962.000 euro nel 2021, contributo regionale. Riqualificazione complessiva laboratorio istituto Mattei di Sondrio, primo e secondo lotto 2.757 nel 2020, 1.142.000 nel 2021, contributo regione e fondi demanio idrico. Sistemazione edificio sede istituto Caurga di Chiavenna, 1.560.000 nel 2020, contributo regionale. Adeguamento impianti ascensori edifici scolastici, 500.000 euro, 2020, fondi demanio idrico. Efficientamento energetico del polo scolastico istituto Alberti di Bormio, 1.000.000 nel 2020, fondi demanio idrico. Allestimento gru su autocarri, protezione civile, 34.000 euro nel 2020, contributo regionale. Hardware per servizio mercato del lavoro 21.833 nel 2020, contributo regionale. Sempre hardware per servizi generali 20.000 euro nel 2020, 20.000 euro nel 2021, entrate titolo quarto e acquisto di attrezzature scolastiche 30.000 euro nel 2020, 30 nel 2021, entrate titolo quarto. Basta, io direi che le cose importanti le abbiamo dette, quindi io aprirei la discussione. Tra l'altro faccio, adesso non lo vado a cercare, ma sul sui 350.000 euro del passo di San Marco, proprio questa mattina ho fatto la delibera per lo studio di fattibilità. È chiaro che, come tutti sapete, adesso c'è questa questione del passaggio di alcune strade, tra cui anche questa, all'ANAS, e quindi, così come per la strada provinciale 29 del Ruinon, tutto quello che mettiamo in campo è subordinato a un confronto con ANAS, che dovrebbe avvenire a breve, mi sembra di ricordare, la settimana prossima, giovedì prossimo, per capire chi fa che cosa, in che tempi, perché chiaramente il decreto è stato firmato, ma mancano ancora pubblicato, ma mancano ancora tutti i passaggi formali, e quindi però questa qui del San Marco, questa mattina ho fatto questa delibera. Quindi apro la discussione. Prego.
Grazie Presidente. Qualche considerazione sul bilancio in riferimento anche a quanto in occasioni precedenti ci siamo detti. Io ritengo che il volume economico di risorse del bilancio per quanto riguarda gli investimenti per il nostro territorio sia considerevole. Se noi rapportiamo l'indicatore territorio, popolazione, numero di comuni e investimenti, credo che siamo a livelli notevolmente soddisfacenti. Questo non significa che come provincia andiamo a risolvere le necessità che abbiamo. Un'ulteriore notizia positiva è data dal fatto che recentemente, leggendo sulla stampa, sono stati messi a disposizione da parte di fondi statali 100 milioni per la frana del Ruinon. È positivo questo perché si va a togliere dall'isolamento un pezzo importante dell'economia turistica provinciale e comunque si va a risolvere una problematica riferita soprattutto alle condizioni periferiche di alcune aree. La necessità che abbiamo oggi come territorio provinciale, anche in vista di appuntamenti straordinari e unici come il 2026, è quello di delineare un profilo di sviluppo a cui vogliamo dare questo territorio in un periodo in cui si discute molto, perché diventa non soltanto di attualità, ma avrà ricadute anche sull'economia complessiva, vista la vocazione turistica prevalente nostra, che sono i cambiamenti climatici. Io considero che non devono essere sottovalutati questi aspetti. Cambiano le ragioni anche degli spostamenti, delle destinazioni, delle sensibilità da parte di chi oggi si trasferisce per ragioni turistiche di benessere nelle realtà, cambiando i fenomeni atmosferici in una realtà alpina, cambiano anche ovviamente le necessità di investimento e di attrattività del territorio medesimo stesso, visto che ha una incidenza forte soprattutto la parte invernale. Quindi qualche ragionamento anche in vista del 26 sui cambiamenti climatici e gli effetti che ne derivano per un territorio come nostro e quali linee di sviluppo e di investimenti fare per coglierne le opportunità e per ovviamente contenere gli effetti poco positivi, credo che siano importanti. Cioè un territorio come il nostro non ha bisogno solo di infrastrutture. Io ritengo che l'infrastruttura in assoluto che abbia la priorità al primo posto sia quella ferroviaria. Trasporto ferroviario, la mobilità dolce sono oggi condizioni che la popolazione europea soprattutto ne fa diventare una ragione attrattiva di un territorio. Quindi risolti i nodi ovviamente su gomma che sappiamo Tirano piuttosto che la parte terminale di Sondrio e altri, credo che strategicamente importante sia la connessione al territorio alpino di Sondrio con il sistema europeo e metropolitano attraverso la mobilità dolce e quindi la ferrovia. Quindi cambiamenti climatici e ferrovia, secondo me, sono i nodi strategici. A questo dobbiamo aggiungere anche alcune, diciamo così, necessità derivanti dal fatto che la nostra provincia, trovandosi incastonata tra il nord Italia e uno Stato extraeuropeo, cioè extra, come si dice, svizzero, in questo caso la Svizzera, debba investire anche sulla innovazione nella ricerca e nello sviluppo. Concetti con i quali ho avuto modo di condividere in modo positivo con il Presidente proprio questa utilità, per cui mettere a disposizione delle risorse che vanno a incentivare l'innovazione, la ricerca, soprattutto delle giovani neolaureati o delle imprese che intendono investire nell'innovazione, anche in una relazione, soprattutto con il rinnovo delle grandi concessioni, con le società energetiche, e ovviamente in questo in primis la 2A sia un pacchetto importante, non soltanto di risorse ma anche in questo caso di investimento sui servizi e la ricerca innovativa. Sono aspetti da mettere in un pacchetto che ha una visione, diciamo così, un po' oltre l'esercizio finanziario di un bilancio medesimo. Colgo poi positivamente che mi pare che si sia, in una normativa recente, siano stati riconsiderati in termini meno negativi gli emolumenti o comunque il riconoscimento anche dei corrispettivi per gli amministratori che si impegnano e che hanno un ruolo. Io faccio parte di quella, diciamo così, scuola di pensiero che pensa che la riduzione dei parlamentari non sia una buona scelta. La rappresentanza del territorio è un concetto importante della democrazia, così come il riconoscimento del valore economico di chi ha un ruolo pubblico è un punto forte di chi ha concetto il sistema di democrazia come diffuso e come occasione di partecipazione da parte di tutti i ceti sociali indipendentemente dal loro status economico. In questo certo populismo ha inciso negativamente e noi, come provincia di Sondrio, vista ovviamente il numero di abitanti che abbiamo, avremo sicuramente non un vantaggio. Ci tenevo a dirlo, esprimere pubblicamente questa mia opinione, perché sembra che ovviamente essere a favore dei tagli dei parlamentari oggi sia annoverati tra la casta. La casta è un concetto che probabilmente è stato messo in luogo per operazioni strumentali e non certo per operazioni in favore della democrazia e della libertà. Affermo in questo che resta in fondo una mia volontà, sensibilità, attenzione e disponibilità sul concetto di Stato federale e non di Stato centralizzato. Detto questo, parliamo di argomenti più oggetto dell'occasione di oggi. Ritorno sul bilancio per sollecitare ancora il Presidente a tenere in considerazione il fatto che alcuni interventi che sono previsti siano oggetto di trasferimento di fondi con delle convenzioni nella gestione ai comuni stessi, perché questo rende più operativo e ovviamente in termini anche più rapidi la loro realizzazione, a fronte di una carenza di personale che è quella che è stata sottolineata in più occasioni. Nella definizione poi delle risorse del demanio idrico, secondo me è importante, a fronte anche della discussione che in questa sala si è fatta qualche periodo fa a proposito delle difficoltà di liquidità e finanziarie della nostra partecipata società pubblica SECAV, che alcuni investimenti siano meglio considerati. Io faccio riferimento ad esempio agli investimenti che hanno incidenza poi sulle tariffe. mettere a disposizione delle risorse, come era già stato assicurato proprio dai presidenti della provincia precedenti, ad esempio per gli impianti di depurazione, significa che questo non obbliga la nostra partecipata a fare dei mutui che poi vanno a carico a implementare le tariffe. Ci sono anche delle situazioni definite tecnicamente agglomerati a rischio di infrazione comunitaria, perché alcune realtà sono prive oggi di impianti di depurazione, soprattutto le aree più periferiche. E quando si dice a rischio di infrazione comunitaria questi agglomerati, potrebbe avere un'incidenza poi anche con dei costi dovuti alle infrazioni che intervengono. Sono dei costi significativi a fronte anche di realtà che hanno uno svantaggio economico, ma soprattutto una scarsa popolazione, se non magari stagionale per le ragioni turistiche, dove necessitano degli interventi. In questo caso credo che mettere a disposizione delle risorse del demanio idrico in favore di questi investimenti sia utile, perché vanno comunque a contenere quella che è la tariffa da parte degli utenti interessati. Un altro aspetto riguarda, che il Presidente ha citato in chiusura, riguarda le infrastrutture che passeranno all'ANAS. Io penso che questa operazione dal passaggio delle nostre infrastrutture viabilistiche all'ANAS avevano una ragione oggettiva nel periodo in cui a livello centrale e nella legislazione le province venivano considerati enti da superare. Poiché il referendum del 4 dicembre, famoso, è stato bocciato ovviamente dall'elettorato, viene riconsiderato un ruolo della provincia, non più come ente da rottamare, ma probabilmente nel tempo anche da valorizzare, per cui quella emergenza che esisteva all'epoca adesso non esiste più. Purtroppo però le cose nel contempo sono andate avanti. Noi, dal punto di vista anche di un concetto autonomista, le infrastrutture gestibili a livello locale sono utili che si continuino a gestirle a livello locale. Tuttavia gli investimenti previsti per queste infrastrutture e non ancora realizzati, in un rapporto con l'ANAS, devono essere salvaguardati. Cioè non possiamo dire adesso lo prende in carico l'ANAS, per cui si arrangerà l'ANAS, perché vuol dire che passano 10 anni e le cose non si fanno. Quelle già appostate nei bilanci, già definite negli interventi, vanno ovviamente salvaguardate e vanno realizzate. Un ultimo aspetto riguarda, leggendo i giornali, una recente riunione che si è tenuta a proposito della discarica degli inerti di Gordona. La discarica degli inerti di Gordona, che viene chiusa, comporta ovviamente delle difficoltà nel comparto economico, soprattutto lo smaltimento dei fanghi degli inerti, che si costringe ad andare sul mercato a condizioni economiche non vantaggiose. Io penso che il tavolo, la provincia, debba dare la massima disponibilità perché si trovi, anche nelle funzioni di coordinamento che ha, si trovi la soluzione in tempi rapidi, a condizioni di mercato che siano vantaggiose per le aziende che devono utilizzarle e per il sistema nostro. Perché diversamente, ovviamente, andare sul mercato esterno significa la lievitazione dei costi e soprattutto l'abbassamento della competitività di quelle che operano nel comparto dei lapidei in particolare. Ecco, ci tengo a sottolineare il fatto che la provincia assuma veramente fino in fondo il ruolo di coordinamento da questo punto di vista. Erano queste alcune considerazioni, magari saltando da un campo all'altro, che volevo fare sul documento di bilancio che è stato presentato. Grazie.
Grazie a te, Patrizio. Allora parto. Io ho la brutta abitudine di non prendere mai neanche un appunto, quindi sicuramente mi dimenticherò la metà delle cose che mi ero riproposto di dire. Sì, preferisco, perché poi non mi ricordo più, ecco, scusate, faccio così, ecco. Parto dal fondo, anche per questioni di memoria. Discarica di Gordona, come hai detto giustamente, che hai letto sul giornale, è stata fatta questa riunione qui in provincia. Ho dato la mia più ampia disponibilità per cercare di risolvere il problema, ma perché innanzitutto capisco e le cose che tu hai detto sono corrette, nel senso che costringi poi le aziende ad andare sul mercato a costi non più competitivi. E questa mia disponibilità l'ho data mettendo, chiaramente io non sono un tecnico, quindi abbiamo dei tecnici in provincia, ma visto che la discarica era gestita, il soggetto attuatore era la SECAM ed era presente alla riunione, che ritengo che abbia in casa dei tecnici veramente bravi e preparati che erano presenti alla riunione, insieme stiamo cercando di trovare una soluzione. Ancora non più tardi di ieri ho sentito, per capire, perché c'era in particolare l'ingegner Duico che si è preso la responsabilità di trovare una soluzione nel breve, che non sarà quella definitiva ma che potrà allungare i tempi di almeno forse un paio d'anni. Quindi sono sul pezzo, ma perché ritengo, giustamente condivido quello che hai detto, che la provincia debba farsi carico di cercare di risolvere questo tipo di situazioni. L'altra cosa che mi ricordo bene, ma perché mi sta particolarmente a cuore, che hai detto, è quella che riguarda i trasferimenti ad ANAS delle nostre infrastrutture, delle nostre strade. Ecco, io personalmente sono tra quelli che poi potrei essere considerato un pazzo a dirlo, ma che comunque con un certo dispiacere ho appreso che la provinciale 29 passava ad ANAS. Avrei dovuto, penso, andare a festeggiare, a fare una cena con gli amici, perché mi risolveva un problema non indifferente e risolveva forse la provincia, a parte che poi dopo vi spiego che non è comunque una cosa molto semplice. Ma detto questo, io l'ho vissuta alla stessa maniera che hai detto tu, nel senso che comunque ritengo che se vogliamo dare un ruolo alla nostra provincia, e per questo mi sembra che ognuno di noi sta facendo la sua parte per cercare di far capire a chi ha commesso degli errori madornali pensando di cancellare le province, che le province hanno un ruolo fondamentale. Non più tardi di, non mi ricordo, un mese fa sono stato a Roma dal ministro Boccia ancora un'altra volta per parlare di questo tema. Tra l'altro devo dire che almeno lui sembra che ci senta molto, ok? Poi magari l'altra parte di governo non la pensa come lui, però lui condivide che le province debbano avere questo ruolo così importante. Quindi, dopo aver parlato con lui e discusso di questa cosa, alcuni giorni dopo ho appreso di questo decreto che è stato firmato dal ministro De Micheli del trasferimento. Quindi non è stata per me una grande notizia, ma perché? Vuoi perché comunque eravamo calati come provincia in questo problema talmente a fondo che eravamo diventati un tutt'uno con il problema, e avevamo e abbiamo anche delle soluzioni in seno per cercare di risolvere il problema nel breve, che questa l'abbiamo vissuta, cioè personalmente l'ho vissuta malissimo, tant'è che ho chiesto subito un incontro con ANAS, che ho fatto a Milano 8-9 giorni fa, ma proprio così in via assolutamente informale, per capire chi fa che cosa da qui in avanti, ma perché noi comunque stiamo lavorando, stiamo andando avanti, perché comunque ritengo che il passaggio ad ANAS della strada e anche i 100 milioni o forse qualcosa in più addirittura che sono stati messi sul tavolo dal Ministero per fare questo bypass, che ben venga e finalmente, io dico, risolverà il problema in maniera definitiva. Però siamo tutti grandi vaccinati e soprattutto siamo tutti amministratori, sappiamo che questa soluzione avrà 7, 8, 10 anni di tempi come di realizzazione. Io penso che se andiamo a dire a Santa Caterina che per i prossimi 10 anni dovranno sperare nel tempo e nella bontà della frana, perché dovranno aspettare questa infrastruttura per poter transitare sulla provinciale in maniera provinciale, che poi diventerà statale, in maniera tranquilla, non la prenderanno molto bene. Quindi io ritengo che coscientemente, ma ritengo di doverlo fare, un po' perché sono così come persona, ma un po' perché ritengo di rappresentare un ente che deve sentire un dovere che va in quella direzione, ho chiesto insistentemente ad ANAS, di trovarci in tempi non brevi, brevissimi, per cercare di uscire da questa situazione che in questo momento è molto confusa. Perché è molto confusa? Perché ANAS addirittura fino all'altro giorno non sapeva nemmeno che gli fossero state trasferite queste provinciali. Per ANAS intendo Vurro, Bosio, non intendo proprio l'ultimo dei cantonieri, insomma, ecco. Non lo sapevano. Quindi il fatto che l'hanno saputo praticamente da 3 giorni, ok? Non sono certo pronti per pensare di intervenire sulla 29 in maniera puntuale per cercare di far sì che già quest'estate non ci siano dei grossi problemi, e per citarne un'altra sulla San Marco per realizzare quelle opere che noi abbiamo postato i soldi a bilancio. Quindi l'incontro con loro è fondamentale per capire queste cose, e io vi dico che non ho problemi a dirlo, ma ritengo anche che sia corretto, che se c'è un modo, e ci sarà sicuramente un modo, per far sì che queste opere le possa realizzare addirittura la provincia, io andrò in quella direzione. Se invece questo modo non ci sarò, farò di tutto, mi farò parte diligente da parte della provincia per far sì che queste opere le realizzino loro, anche se poi non sarà facile, perché ANAS la conosciamo, ha sicuramente anche delle grandi qualità, però è un ente talmente più grande di noi che poi da gestire e da andare a imporre le proprie idee non è sicuramente esercizio semplice. Per quel che riguarda poi le altre cose, probabilmente le ho dimenticate, ma è una cosa che sta a cuore a me quanto a te e che ho condiviso fin dal primo giorno che me ne hai parlato, la questione di mettere risorse per, le possiamo definire start-up, condivido questa proposta, te l'ho detto fin dall'inizio, neanche farlo apposta, ma sembra, o magari tu stai pubblicizzando la cosa, non lo so, nell'ultima settimana mi sono arrivate due, chiamiamole società sulla carta perché di fatto non esistono, che hanno due proposte, secondo me, veramente molto valide da prendere in considerazione. Sono dei una neolaureati, l'altra un pochettino più grandi che Neo, però hanno delle idee, due progetti veramente molto validi, molto belli. Io gli ho detto, allora, al momento teneteli nel cassetto, stiamo lavorando in questa direzione. Ho anche detto che, magari vi darò il numero di telefono di Patrizio Del Nero con il quale confrontarvi, perché lui è fautore di questa cosa e ci crede tantissimo, ma veramente due progetti veramente ambiziosi, ma veramente molto molto validi. Detto questo, l'ultima cosa sì che mi viene in mente, trasferimento delle risorse ai comuni. Allora, io ritengo, per fare le opere in nome per conto della provincia, sì, è una cosa sulla quale mi sono sempre trovato d'accordo, secondo me non lo si può fare proprio con tutti i comuni, ma con i comuni magari un po' più strutturati o magari addirittura con le comunità montane si può pensare di magari cercare di risolvere un pochettino i problemi in questo senso. Mi corre anche l'obbligo di dirvi, giustamente Del Nero ha toccato il tema delicato del personale che è venuto meno, anche solo nel 2019 abbiamo avuto 12, mi sembra, pensionamenti. Quindi stiamo facendo dei concorsi, mi sembra che uno è già finito, per più di uno forse. Quindi stiamo cercando di acquisire risorse importanti e speriamo di riuscire a farlo nel breve, per far fronte a tutte queste iniziative, a tutti questi investimenti che sulla carta abbiamo i soldi, ma dobbiamo poi anche metterli in opera. Così a spanne, mi sembra. Se poi mi viene in mente qualcosa, rientro sull'argomento. Ha chiesto la parola a Spada, mi sembra, vero?
Grazie Presidente. Allora, sulle previsioni di bilancio premetto che vedo con favore il fatto che siano state allocate risorse consistenti sulla manutenzione delle strade, in particolare sugli investimenti sulle scuole. Ed è un tema che io da sempre, cioè che poi sono i settori principali di competenza della provincia, spingo perché ci sia questa particolare attenzione. E ho visto anche in particolare la manutenzione dei ponti sulle strade provinciali, che è chiaro in quest'ultimo periodo è balzata ovviamente per tragedia anche all'attenzione dell'opinione pubblica. Non mi ripeto rispetto al discorso di Patrizio Del Nero che condivido, cioè volevo integrarlo dicendo questo. È chiaro che io credo che questo periodo storico ci ponga di fronte, come area marginale, area di montagna, sempre più a quello che è una competitività rispetto a altri territori, in particolare le aree metropolitane. La globalizzazione, come è stato poi il periodo dell'industrialesimo che ha visto l'abbandono dei nostri territori con processi migratori, avrà o può avere effetti molto simili. È chiaro che è molto difficile in una situazione di concentrazione economica, concentrazione di investimenti, competere come un'area come nostra, che ha un deficit infrastrutturale proprio a livello naturale, con quello che sono i mercati e le aree metropolitane, con il rischio che i nostri ragazzi vadano tutti in città e noi ci troviamo con una situazione di decremento demografico, che è quello che sta avvenendo, e invecchiamento della popolazione con aumento di costi e con perdita di produttività del territorio. Su questo fenomeno, come ha detto Patrizio Del Nero, è chiaro che se in città devi correre uno, tu devi correre tre. E questo si fa con gli investimenti in quello che è innovazione, in quello che è formazione. Io sostanzio un tema specifico che secondo me ci distingue rispetto, perché faccio questo paradosso. Il paradosso è che negli ambiti metropolitani quello che sta avvenendo è sempre più inquinamento. Noi vediamo aria scadente, che è un paradosso. Il progresso e l'innovazione comporta paradossalmente processi di scarsa vivibilità a livello umano, col paradosso che avverrà anche queste popolazioni a distanza di anni probabilmente si ritrasferiranno per condizioni di grossi danni ambientali in aree che questo non lo hanno. Un tema da affrontare, a mio avviso, come provincia è quello di una direzione su questo, in particolare nel DUP, che poi riverbera anche nel bilancio, abbiamo un'opportunità storica che sono sia la proiezione verso le Olimpiadi, ma soprattutto il futuro post-Olimpiadi, di disegnare a livello di provincia quello che è un nostro specifico diverso e in competizione rispetto a quello che è uno specifico produttivo di un ambito metropolitano. E io ho sempre identificato che questo aspetto, che poi si collega anche con le risorse prodotte al territorio, sia l'energia, perché è l'energia in particolare su puntare su quello che è rinnovabile. E chiedere che quando io vedo che l'Unione Europea finanzia o in previsione di finanziamento un piano da 1.000 miliardi di euro, stiamo parlando, è chiaro che questo viene finanziato con una forma di tassazione, cioè per cui noi pagheremo, noi siamo abituati ormai ad avere una leva di tassazione che riequilibra quello che è le differenze a livello territoriale, che è quella sul reddito, quella sul consumo, quella sul patrimonio. Sempre di più avrà incidenza quello che è ambientale. Il nostro territorio può, a mio avviso, puntare per merito, per caratteristiche, perché non inquina, su quello che è la riduzione di quelli che sono i costi che attualmente tutti i cittadini pagano alle aziende in maniera mutualistica, uguale nel territorio italiano, avere questa diversificazione. Ed è una battaglia di territorio. Io ho presentato recentemente, come comune abbiamo vinto la manifestazione di interesse con RSE per essere la prima energy community alpina. Questo vuol dire che nel nostro comune vogliamo tendere alla autosufficienza energetica del rinnovabile non usando combustibile fossile, e pretenderemo in futuro che gli oneri sistema che praticamente prendono energia dal nostro territorio e la portano in città, noi non li vogliamo pagare nella stessa misura di chi inquina, che è la città. E questo, sottolineo, gli oneri del sistema sono il 50% della spesa energetica. Di avere una direzione su questo, perché probabilmente, come diceva anche Patrizio Del Nero, l'attrattività di un territorio è in funzione anche delle condizioni specifiche, anche dei marchi, loghi, che si ottengono. Quando io vedo che a Tirano passano adesso 850.000 persone, questo è funzionale anche a un marchio UNESCO che tu hai ottenuto, cioè che è nell'immaginario mondiale, che ti porta attrattività. E noi, cioè, quando vedi uno sviluppo in 4 anni da 300 posti letto andiamo verso i 1.000, è una politica comunque di sviluppo che va accompagnata. Per cui, a mio avviso, io ho sempre creduto che, e lo è così, che la provincia non sia più un organo politico, e non lo è in base all'aderio elettivo. da parte dei cittadini, ma è un organo rappresentativo di quello che sono le nostre istituzioni, lo votano gli enti locali, per cui è un ente che rappresenta il nostro territorio e dovrebbe fare da sintesi su un modello di sviluppo a cui poi tutti condividiamo e ci allineiamo. Spesso noto che questa idea dell'istituzione però non è impostata in questi termini. E lo vedo in particolare, la mia è una richiesta di autonomia da parte dell'ente provincia proprio su questi temi, perché è chiaro che io posso condividere alcune politiche regionali, ma altre, proprio perché siamo in una situazione completamente diversa, le devo contestare. E vorrei su questo anche una voce piuttosto forte da parte dell'ente provincia. Quando mi ritrovo, e mi sembra bizzarro oggi sui giornali, ad esempio, il titolo «Il prefetto ci convoca a parlare di ferrovie», per cui RFI Trenord, vorrei che questo ruolo, perché è un'esigenza che sentiamo tutti, non venisse garantita da un organo di Stato, oltretutto funzionario, ma venissero garantite da un ente che è istituzione. Così lo è i patrimoni che noi abbiamo, SECAM, c'è il fatto che comunque sia dei comuni, che quello che è, io la provincia adesso ritengo la casa dei comuni, la nostra casa, come, cioè, che si debba fare carico di questa cosa che è un patrimonio. E così su altri temi, vedevo l'altro giorno sui giornali, ad esempio, ci sarà un tema che adesso è una brace che sta pantumando, ma poi il fuoco divampa, che è il tema della sanità. Anche questo vorrei che il ruolo attivo fosse, oltre che per le rappresentanze che sono previste correttamente sul territorio, perché sono opposti interessi, questo da un territorio che è marginale per sua natura e investimenti che devono essere fatti. L'altro giorno citavo in una riunione pubblica un altissimo discorso, e abbiamo qui probabilmente il monumento di Ezio Vanoni, quando l'ultimo discorso eravamo io e Andrea in omaggio, l'aveva citato nel 2016 il presidente emerito Giorgio Napolitano sul discorso su Tartano, cioè il fatto che i diritti fondamentali vadano garantiti a prescindere dalla dimensione demografica o dalla distanza. E questo su alcuni temi che riverberano analisi economiche rispetto a popolazione, densità, è chiaro che noi siamo potentemente svantaggiati se ragioniamo soltanto in termini di trasferimenti abitanti. Sul tema che sollevava prima della rappresentatività, che è un tema delicato, Patrizio Del Nero, è chiaro che col taglio dei parlamentari noi non avremo più un parlamentare, se non c'è una forma, e daremo là evidentemente a spinte estreme, cioè perché quello che si ottiene qua è la stessa cosa, ce l'abbiamo in Regione Lombardia, perché quando la nostra rappresentanza, uno può votare quello che vuole, ma è uno su 80 se va bene, cioè no, quello è garantito, ma può essere massimo 2 su 80, è chiaro che rappresenti veramente poco. Ed è un tema che sostanzia quello che dico sempre, di ripartire, a mio avviso, l'ho detto al primo consiglio provinciale nuovo, sul tema dello statuto, che siamo fermi, cioè di pretendere, dico, quello che è autonomia di questa provincia e forza, dove l'istituzione provincia, condivido col Presidente, debba essere non tolta, ma rafforzata proprio in un'area, perché è quello che poi noi abbiamo, questa istituzione, per far valere la nostra voce, anche critica, in rapporto a quello che sono altre amministrazioni. Chiudo dicendo, io mi asterrò da questo pur condividendo alcune previsioni, perché è più volte, lo sostanzio magari in maniera noiosa in ogni consiglio, io ho chiesto che i criteri di fondi di EQST, cioè venisse istituita una commissione per vedere quelle che sono le regole successive, una previsione generica che viene data. Mi era stato detto che questa cosa sarebbe stata affrontata, non è più stata affrontata. L'altro aspetto, e dopo rimarco sempre in maniera noiosa, che vanno bene i cospicui investimenti, le previsioni che ci sono sul territorio, ma diamoci un criterio di attuazione anche coinvolgendo eventualmente comuni e comunità montane in un piano di lavoro. A marzo ci ritroveremo di nuovo a vedere un residuo passivo veramente importante. Cioè, se abbiamo risorse, ognuno di noi amministra un comune, sa le difficoltà di investimento che ha ogni singolo comune, dove ci ritroviamo veramente a avere esigenze e avere poche centinaia di migliaia di euro per ogni anno, dico, per degli investimenti. la provincia ha queste risorse consistenti, imputiamoli, stabiliamo dei criteri di utilizzo, mi va bene quello sulle manutenzioni strade provinciali, perché comunque, o sulle scuole, però diamo là un'attuazione veloce di questo, anche usando tutte le strutture del territorio che ci sono, perché diventa fondamentale. Mettere in circolo 60-70 milioni di euro è un tema rilevantissimo anche per poi il sostegno economico delle aziende. Come ha detto Patrizio Nero, il tema SECAM e i mutui e la riduzione del trasferimento a parte di SECAM e mutui del comune è un tema che comunque va affrontato. A mio avviso tecnicamente si può fare, e parte dei fondi del demanio idrico possono essere, non direttamente a SECAM ma tramite l'ufficio d'ambito, sgravare e rasserenare quello che è anche la chiusura dei bilanci dei comuni quest'anno. Cioè, sono comuni più grossi che magari hanno meno problemi, comuni più piccoli, ci sono alcuni che possono avere seri problemi quest'anno di chiusura di bilancio.
Grazie. Ci sono altri interventi? Prego.
Grazie Presidente, colleghi, buongiorno. Condivido in buona parte gli interventi che sono stati portati all'attenzione oggi, temi molto alti, temi che guardano ovviamente a uno sviluppo in futuro di quello che potrebbe essere un supporto a della progettualità futura, e quindi relativo al potenziamento di determinate infrastrutture. C'è da dire però che, ripeto, condividendo, io non sono più sindaco ma lo sono stato, voi lo siete ancora. Noi ragioniamo ovviamente su due piani quando amministriamo. Uno è quello odierno, quello di tutti i giorni, e l'altro invece è quello della preparazione del futuro. E proprio su queste riflessioni che stavo facendo mi permetto di fare l'intervento su questo tema. E cioè, noi sappiamo come provincia, e oggi andiamo a deliberare il documento di bilancio, che sono due i vulnus che sono stati creati su questo ente. Uno è la legge 56 del 2014, lo sappiamo tutti, e la seconda è stata la legge finanziaria del 2015. Da allora, nonostante gli interventi tampone, noi viviamo in un regime di sostanziale incertezza. Prima, più forte, Luca, che era presidente, lo sa meglio di tutti noi insieme, e in questi anni un po' si è migliorata la situazione, ma rimane una situazione di precaria incertezza, e quindi mi riallaccio al discorso di prima. Potenziare la rete ferroviaria, sono d'accordo anch'io. Mobilità dolce, sono d'accordo anch'io. Ma noi abbiamo, come sappiamo, l'Adda e poi un pettine che si apre con delle strade laterali, in cui ovviamente intervengono anche le provinciali, dove il treno ovviamente non può arrivare. E qui si apre un altro tema, che è quello del passaggio di competenza ad ANAS. ANAS oggi ha la possibilità di avere a disposizione più di 50.000 euro a chilometro lineare sulle strade. La provincia non arriva a 2.000 per la manutenzione, lasciamo perdere ordinaria o straordinaria, sulla quale i segretari e i funzionari sono bravi a coadiuvare l'azione politica. È una sperequazione altissima sulla quale ovviamente bisognerà andare a discutere, perché comunque ad oggi, per quanto sostengo anch'io un potenziamento in futuro di quella che è la mobilità dolce, anche per le sfide che ci aspettano del 2026, è ovvio che poi abbiamo un sacco di strade che dal fondo valle salgono verso le nostre vallate. E poi c'è un altro tema che si rilaccia comunque alla composizione di un documento di bilancio annuale e non soltanto su piani triennali o futuribili. E cioè, noi ad oggi abbiamo una forte necessità di investimenti su infrastrutture che non sono solo legate alla rete viaria, e noi discutiamo oggi del finanziare anche scuole piuttosto che altri servizi che sono essenzialmente connessi e strutturati intorno all'ente provincia, nonostante la sua disgregazione da un punto di vista normativo. Per me è anticostituzionale, questo l'ho sempre dichiarato, visto che ringrazio Franco, io sono aduano di nascita ma sono cittadino morbegnese, hai citato il Vanoni, io mi permetto di citare Eugenio Tarabini, il quale ha fino alla sua morte contestato in radice sostenendo l'anticostituzionalità della Del Rio. Arrivo a conclusione, sperando di non essere stato troppo lungo. L'altro tema è il parallelismo necessario che vi è tra una richiesta sempre più alta di investimenti, e noi abbiamo dimostrato di essere pronti, io parlo più come province lombarde, di saper investire quando ci si dà la possibilità di investire, sappiamo controllare, diciamo così, i nostri cantieri e l'avanzamento delle nostre opere, ma come provincia la nostra necessità parallela è quella di avere la possibilità di sbloccare l'assunzione del personale, perché altrimenti la macchina si incastra, magari abbiamo i soldi ma non abbiamo la possibilità che i funzionari possano coadiuvare le scelte politiche. La chiusura, perché oggi si discute del bilancio, voi avete stimolato, e vi ringrazio, tematiche molto alte, molto pertinenti a questa sala e a chi la rappresenta. Ecco, l'ultimo ringraziamento va ovviamente al segretario generale, ma a tutto il personale, perché in un momento sempre più schizofrenico, e da sindaci lo sappiamo, ma la provincia è messa probabilmente anche peggio, riuscire a comporre alla fine dell'anno un documento di bilancio, non è insomma, arrivare alle tappe del bilancio non è facile. Detto questo, preannuncio che voterò in senso favorevole. Grazie.
Altri interventi? Luca?
Grazie Presidente, solo tre brevi considerazioni anche alla luce degli interventi che si sono succeduti e che condivido negli aspetti principali. Intanto un plauso a questa proposta di bilancio che prosegue in una scelta di continuare a investire su tematiche nelle quali la provincia è sempre stata protagonista, quindi dalle scuole, gli edifici scolastici, le strade, i ponti, quindi un'esperienza che pur anche nei momenti più difficili ha sempre visto importi veramente rilevanti. Troviamo il modo di essere il più incisivi possibile, quindi sia in termini di tempistiche sui cantieri aperti, quelli programmati e quelli che andiamo a finanziare, anche con modalità di collaborazione che anch'io vedo laddove possibili potrebbero aiutare ad accelerare questo percorso. Il secondo tema, il consigliere Spada richiama a un suo precedente, insomma, dettagliato intervento che ci vide discutere in un precedente consiglio provinciale sui criteri di allocazione delle risorse del demanio idrico, di cui oggi ovviamente non siamo chiamati a discutere, ma che indubbiamente da questa sede può ricevere delle indicazioni importanti. Io ricordo semplicemente che l'altra volta trovammo la quadra, al di là poi del merito di costituire o meno regolamenti più precisi e dettagliati, perlomeno su un principio fondamentale, cioè quello di considerare, oltre agli interventi di propria competenza provinciale, quindi su infrastrutture di proprietà provinciale, di valorizzare le richieste pervenute dal territorio in riferimento a opere di valenza sovracomunale. Allora mi auguro che perlomeno in questa direzione le scelte che si andranno a fare, considerando i diversi territori, quindi dall'Alta Valle ai vari ambiti mandamentali, coinvolgendo tutti, si consideri prioritario il sostegno a iniziative di questo tipo, che siano richieste da singoli comuni o in alcuni casi addirittura già direttamente dagli enti comprensoriali, ma che questo sia un elemento importante che, ricordo, ci eravamo dati un po' come impegno da parte di tutti. Tra le righe degli interventi, a partire da quello del Presidente, vi è indubbiamente una volontà da parte di tutti di rilanciare il ruolo della provincia. Credo sia questo la nostra più grande aspirazione. Abbiamo superato, se vogliamo, i tempi in cui temevamo che la provincia scomparisse del tutto. Adesso in qualche modo dobbiamo ricostruire. Io credo ci sia una strada su cui però dobbiamo mostrare un po' di coraggio per arrivare a questo obiettivo. Cioè, come possiamo ridare ruolo a questo ente favorendo occasioni in cui si discute del merito delle questioni. Faccio un esempio molto concreto che è noto a tutti. Più volte abbiamo richiamato l'appuntamento delle Olimpiadi 2026. Bene, io credo che, l'ho detto anche pubblicamente, la provincia debba essere il luogo, indipendentemente da altri livelli, in cui gli amministratori, le categorie professionali, le rappresentanze di categoria, chi ha voglia di dire qualcosa, i vari rappresentanti istituzionali, prima di ogni altro passaggio si trovi dentro questa sede a dire che cosa vogliamo fare da grandi, quali sono le nostre, i nostri obiettivi. Poi ci confronteremo con il resto del mondo. Però questo è l'unico modo per dire che la provincia non solo esiste ancora, ma che è capace di autogovernarsi e di mettere sul piatto in maniera unitaria questo secondo aspetto, tenendo insieme tutti, da Livigno a Madesimo, le varie realtà del territorio. Io ribadisco da questo punto di vista la mia personale disponibilità. Ho apprezzato anche negli ultimi giorni il fatto che dai livelli superiori arrivino messaggi in cui i territori saranno coinvolti. Quello sarà un altro piano. Mi piacerebbe essere protagonista insieme a voi di un percorso invece al nostro interno, tra consiglieri provinciali, sindaci, rappresentanti delle varie categorie. Stando sul tema delle Olimpiadi, chiaramente ci sono tante idee. Si spera di poter intercettare delle risorse, ma ci sono tanti temi aperti sui quali tra l'altro rischiamo di dover correre notevolmente, se non di essere già in ritardo. C'è tutto il tema dei domini sciabili, di un aggiornamento del piano provinciale, tutto il tema della viabilità da inserire all'interno di una pianificazione, c'è il tema di una legge regionale sugli impianti di risalita con i patti territoriali che va attuata. C'è tanto lavoro da fare. Io ho la sensazione che i sindaci e i territori abbiano voglia di, insieme al Presidente della Provincia, insieme al Consiglio Provinciale, di essere protagonisti, non in una logica di contrapposizione, ma di costruire in maniera autonoma e libera quelle che sono le nostre aspettative, i nostri obiettivi per il futuro. Mi auguro, insomma, che da qui escano proposte concrete e condivise, ovviamente, da parte di tutti noi.
Grazie, grazie Luca. Prego.
Ecco, vorrei dire che mi trovo d'accordo su tantissime delle cose che sono state dette, no, da coloro che sono intervenuti in precedenza. Ringrazio per avermi dato la parola. Io devo dire che mi trovo proprio pienamente d'accordo con le ultime parole che sono state espresse. Cioè, secondo me, noi dobbiamo essere, come dire, molto collaborativi e sentirci coinvolti veramente. Io da quando sono stata nominata, sono venuta qui, ho partecipato, no, ai consigli, eccetera, però mi sono sentita poco coinvolta nelle varie iniziative. E, veramente, avevo letto sullo statuto della necessità, della obbligatorietà di formare delle commissioni, eccetera, a quanto pare lo statuto andava rivisto, ma di fatto questo è riportato nello statuto. Ma io di commissioni non ne sento parlare, cioè lavora molto la provincia, no? Ma come consigliere non mi sento coinvolta pienamente in niente. Cioè, in tutto, per un verso, però... così non mi sento coinvolta nelle decisioni riguardo alle quali potrei dire qualcosa in più sulla scuola, i giovani, eccetera. Niente, cioè non mi sento coinvolta in niente. Questo mi dispiace molto e lo comunico a tutti voi e spero che la situazione cambi. Sono veramente, cioè, volta al positivo, non è che, però veramente vorrei che si facesse un unicum, si lavorasse veramente insieme, ci si sentisse, ci si vedesse più spesso, ci si confrontasse. Grazie.
No, visto che Cornaggia mentre parlava guardava me, penso che la devo portare a casa come una critica, va bene, dai, l'accetto, anche perché effettivamente riconosco di avere dei limiti che vanno in questa direzione. Comunque va bene, vedrò di impegnarmi di più, vedrò di fare meglio. No, io volevo solo riprendere, ringraziarvi tutti per gli interventi, poi se ce ne sono ancora c'è ancora spazio. Ma mi ha colpito quello che ha detto Luca alla fine del suo intervento, nel senso che comunque ritengo che sia assolutamente fondamentale che la provincia abbia un ruolo principale su tutti i temi. Ora, chiaramente il tema delle Olimpiadi del 2026 è chiaramente un tema che insomma tutti i giorni si parla di questo, ma non solo su questo. Cioè, secondo me questo è un tema fondamentale. Allora, a proposito, Luca, per quel che riguarda i domini sciabili, abbiamo aperto la partita, nel senso che abbiamo fatto già un incontro, stiamo cercando di capire come comportarci sul PTCP. Se i ragionamenti che stiamo facendo è che se lasciamo collegate le due cose, PTCP con i domini sciabili, probabilmente non riusciremo a fare niente per i tempi previsti che possa andare in aiuto e in direzione di quei territori che hanno questa necessità di vedere modificati questi domini sciabili, allora stiamo ragionando sulla possibilità di seguire due strade diverse. Avremo a breve, tra l'altro, un incontro in regione che dovrebbe servire a chiarire anche questo aspetto. È chiaro che se, come ho detto anch'io prima, e come tutti a vostro modo avete sottolineato, vogliamo dare dignità e soprattutto ridare un ruolo principale, fondamentale alla provincia, dipende tutto da noi. Quindi dipende tutto da noi portarci a casa la responsabilità di portare avanti in prima persona le scelte che riguardano il nostro territorio. Mi fa sorridere e sorrido su quello che hai detto prima, perché oltretutto, sperando poi che la stampa non lo riporti, no, non c'è niente di male. Tu hai fatto giustamente, hai detto, leggere sui giornali che il prefetto ci ha convocati per parlare di treni, ti garantisco che adesso non ha più senso che io lo dica, ma ti garantisco che avevo in animo di fare questa riunione entro la fine di febbraio. È arrivato prima lui. Comunque va bene, non ha importanza chi fa che cosa, però è fondamentale. No, ma stiamo scherzando. Condivido, assolutamente condivido. Quindi è chiaro che dipende tutto da noi. Dipende anche dalla voglia che abbiamo e che ha ognuno di noi di mettersi in gioco. Raccolgo la critica di Daria, ci mancherebbe altro. Le responsabilità sono tantissime mie che vanno in questa direzione. È anche vero che forse da parte mia la carenza più grossa, la poca capacità nel coinvolgervi, ma credetemi, se io sono qui a disposizione, ci mancherebbe altro. Quindi la voglia di fare con voi c'è tutta. È anche vero che Luca, che è passato da qui in maniera tra l'altro egregia prima di me e ha fatto veramente bene in quei 4 anni che l'hanno visto protagonista, sa quanto è difficile poter gestire e riuscire a gestire il tempo che hai a disposizione. Io poi ho un aggravante in più rispetto a Luca, che mi alzo anche di notte, prima faccio il pane e quindi poi arrivo alle 9 del mattino, vado in comune, poi arrivo qua. È difficile, credetemi, è difficile, ma malgrado tutto non mi sto lamentando. Lo faccio veramente con un grande entusiasmo, poi i risultati li giudicherete voi, li giudicherà soprattutto la gente. Però la voglia di fare è tantissima, la voglia di il tempo di fare tutto quello che ho in mente non c'è, però è chiaro che a step si possono fare tante cose. Da parte mia nessuna preclusione, sto cercando un pezzettino alla volta di coinvolgere tutti, è chiaro che dipende molto anche da voi. Quindi quando ho questa disponibilità e la vedo praticamente da parte di tutti voi, la cosa non può che farmi assolutamente piacere e la raccolgo molto volentieri. Ho dimenticato prima di dire una cosa sull'intervento di Del Nero, che però l'avete già ripreso tutti. Anch'io sono assolutamente a favore della mobilità dolce e ritengo che i treni siano assolutamente fondamentali. Come ho già detto l'altro giorno in prefettura e mi ripeto, abbiamo dalla nostra un territorio che in questa direzione ha delle criticità importanti, a partire dal binario unico, che è difficilmente o praticamente impossibile pensare di poterlo raddoppiare se non in alcune precise circostanze, in alcuni punti, altrimenti è assolutamente difficile. Va un po' in quella direzione, nella direzione comunque di semplificare, comunque di favorire anche il discorso dei treni, anche il lavoro che stiamo facendo come provincia. Abbiamo avuto un incontro anche non più tardi di 4-5 giorni fa insieme a RFI, che né più né meno che quel lavoro che faceva prima in proprio RFI, cioè andando a parlare con i singoli comuni per la soppressione di passaggi a livello. Questo ruolo ora stiamo cercando di vedere se è possibile che se lo prenda in mano, in carico la provincia, perché la provincia avrebbe questo vantaggio di avere una visione un attimino diversa rispetto a RFI, nel senso che comunque noi il nostro territorio lo conosciamo meglio di loro sicuramente, ma che faciliterebbe un pochettino anche, cioè anche perché a quel punto la provincia, avendo una visione organica di tutto il proprio territorio, potrebbe magari andare a colmare quelle criticità che nascono a volte quando il comune va personalmente a contrattare con RFI, si crea una propria viabilità alternativa alla chiusura e alla soppressione del passaggio a livello, e questa viabilità è sì va in direzione del suo territorio, ma magari con un ragionamento un pochettino più ampio poteva andare in direzione di tutto il territorio, non solo di quello del suo comune. Quindi stiamo ragionando anche in quella direzione.
Sicuramente è molto interessante il discorso, no, relativo al futuro, sulle ferrovie, eccetera, eccetera. Secondo me sarebbe necessario però un intervento immediato riguardo a quella che è la situazione del trasporto ferroviario da Milano, e quindi la provincia non può fare niente riguardo a questo.
Allora, la provincia, come ho già detto prima, aveva in animo di fare questa riunione, ma non perché la provincia ha la bacchetta magica. È chiaro che questi problemi li devono risolvere i proprietari, uno, dell'infrastruttura, cioè RFI, due, dei convogli, quando le criticità sono dei convogli, quindi Trenord. Mi sembra evidente che i problemi se li devono risolvere loro, perché è roba loro. Ma mi sembra evidente e chiaro, e l'ho detto prima e mi è dispiaciuto un po' che la prefettura mi ha anticipato, quindi ha anticipato l'ente, la provincia in questa circostanza, come in altre, deve avere quel ruolo di sensibilizzare e di vigilare che poi le cose che vengono promesse vengano anche realizzate. Tra l'altro, in questo questo ultimo anno, la provincia sta con grosse difficoltà, tra l'altro, tenendo a bada RFI, che vorrebbe realizzare quella che per certi versi è anche condivisibile, e ci mancherebbe altro. Vorrebbe realizzare, mettere in sicurezza il passaggio a livello qui, località Trippi, perché quello che c'è non è più a norma, è superato, e non è, anzi loro ritengono veramente, dicono che ne sono solo rimasti probabilmente tre in Lombardia di passaggi a livello come quello lì, forse nel mondo, ok. Quindi noi li stiamo tenendo a bada, ma non perché non crediamo che sia meglio metterlo in sicurezza, no? Ci crediamo sì che sia meglio metterlo in sicurezza. Il problema qual è? Che il passaggio a livello che loro hanno già pronto da posizionare starebbe abbassato mediamente 9-10 minuti. Cioè, vi lascio immaginare la provincia di Sonda, soprattutto in certi periodi, in certi fine settimana, con quel passaggio a livello abbassato 10 minuti, qua è il disastro totale. Quindi li stiamo tenendo a bada, perché sul piatto, diciamo, state fermi che stiamo vedendo di portare avanti il discorso della tangenziale, di ultimare la tangenziale di Sondrio, in modo da bypassare il problema. Quindi questo ruolo della provincia è quello di contrattare e di parlare con gli enti. Nel caso delle ferrovie la provincia non può risolvere il problema del treno o del binario unico, quello no, però chiaramente essere sul pezzo, stare dalla parte dei cittadini che quotidianamente vivono sulla propria pelle tutti i disagi che loro producono, questo è un dovere della provincia.
È molto interessante sentire tutto questo, ed è interessante che i giornalisti riportino queste considerazioni, perché a volte sembra che la provincia non sia sufficientemente attenta ai bisogni dei cittadini del territorio.
A questo proposito volevo dire che, sempre per colpa del presidente, mi sembra chiaro. No, ma è vero. La provincia, secondo me, si vende anche un po' male, nel senso che comunque lavora, ma magari commette l'errore di non dirlo, e questo può essere un errore, ma questo può essere anche un limite legato al fatto che nella provincia anti Del Rio c'era un presidente con uno staff con 3-4 giornalisti, 5 non lo so, che scrivevano cosa stava facendo la provincia. Oggi non c'è più, oggi non è possibile neanche averlo. Io lo sto chiedendo a gran forza, ma non perché ne sento la necessità io come Elio Moretti, ma perché ritengo che sarebbe giusto che i cittadini sapessero un pochettino di più. Poi il mio predecessore, che è Luca, era bravissimo coi social, io non so neanche come si fa a scrivere sui social, quindi è un disastro totale, magari potremmo metterci insieme Luca su questa partita. Detto, prego.
Ecco, giusto il sollecito a fare da collegamento tra esigenze del cittadino e soggetti che hanno il dovere di fornire dei servizi che sono anche essenziali per tutti i discorsi e per il fatto che vivendo in Valtellina e in Valchiavenna conosciamo benissimo quali sono le problematiche. Però senza carattere critico stimolare la stampa a toccare argomenti nei quali la provincia, ripeto, ha una funzione non diretta, per quanto necessariamente interessata alla tematica, questo se ho letto bene l'intervento a me stona un attimino. Non voglio alzare i toni, però i problemi sui treni sono problemi che ormai sono, noi abbiamo forse la fortuna di essere in Bassa Valle, consigliere, quindi li viviamo un po' meglio, al massimo viviamo in ritardo ma non stiamo sul treno, diciamo così, per spostarci nelle sedi che sono ovviamente verso il lago, verso sud, verso Milano, anche solo per raggiungere i poli universitari o anche i posti di lavoro. Però ecco, poi sta anche al taglio del giornale, della stampa, ricordare bene quali sono i ruoli, e questo è uno dei temi che specialmente chi ha ricoperto o ricopre ad oggi il ruolo di sindaco si trova in difficoltà a dover affrontare. A volte ecco, anche il taglio giornalistico ha la sua importanza, ma quello che conta è stabilire con chiarezza quali sono i ruoli. Dopodiché ovviamente ciascuno fa il proprio ruolo e la stampa non solo ha il diritto di cronaca ma anche quello di critica.
Certamente, io facevo riferimento al fatto soprattutto di evidenziare, e sicuramente i giornalisti sanno farlo, la sensibilità che c'è da parte della provincia riguardo alle difficoltà e disagi che vivono le persone che viaggiano, non tanto andare su questioni troppo rilevanti e riguardanti la definizione dei compiti che riguardano i vari enti, eccetera. Era solo questo.
Se ci sono altri interventi, altrimenti passiamo alla votazione, come dicevo prima, separata. Quindi prima votiamo il punto 3 all'ordine del giorno, quindi il DUP. Penso di sì. Dieci presenti, 8 sì, 2 astenuti. Votanti. 10. Ok. Immediata eseguibilità, subito. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Ok, 10 presenti, 10 sì, 10 votanti. Il quarto punto all'ordine del giorno, che è l'adozione dello schema di bilancio e previsione triennio 2020-2022. Votiamo. Dieci presenti, 10 votanti, 8 sì, 2 astenuti. Immediata eseguibilità. Dieci presenti, 10 votanti, 10 sì. Quinto punto all'ordine del giorno riguarda la revisione periodica delle partecipate. Le nostre partecipate, allora è rimasto tutto invariato innanzitutto, giusto segretario?
Sì.
rimasto tutto invariato. Le nostre partecipate, come tutti sapete, però è giusto elencarle, sono la SECAM, l'STPS, l'Avio Valtellina, la società di sviluppo che però è in liquidazione, il Politec che è in liquidazione, il GAL e la Schiare Valtellina. Valchiavenna, scusatemi. Basta? Quindi.
Sono confermate,
va votata questa cosa? Sì. Votiamo sulle partecipate. Dieci presenti, 10 votanti, 10 sì. Immediata eseguibilità. Dieci sì e 10 votanti, di tutto 10. Sesto punto all'ordine del giorno, approvazione del bilancio di previsione anno 2020 e bilancio pluriennale del Lato. Quindi abbiamo qui il dottor Lombardi, che se vuol dirci due cose. Prego. Vieni qua.
Mettersi là.
Buongiorno Presidente, buongiorno consiglieri, buongiorno signor segretario. Allora, il bilancio dell'ufficio d'ambito per il 2020 al netto delle partite di giro si chiude in 399.053 euro. La parte preponderante dei ricavi, quindi per circa il 93%, è costituito dalla parte che facciamo gravare direttamente in tariffa d'ambito e altri sono ricavi propri dell'azienda. Per quanto riguarda i costi, fondamentalmente divisi in due terzi e un terzo, due terzi, per quindi 246.400 euro, sono ascrivibili a costi per il personale e un terzo per servizi esternalizzati. Il bilancio pluriennale di fatto, in assenza di modificazioni dell'assetto delle competenze attribuite all'ufficio d'ambito, è la mera riproposizione del bilancio 2020. Chiudo con la principale attività del 2020, che vedrà impegnato l'ufficio d'ambito, ma in realtà abbiamo già iniziato, è la predisposizione tariffaria per gli anni dal 2020 al 2023.
Ringrazio dottor Lombardi, ingegner Lombardi, non mi ricordo mai, ingegner Lombardi. Che mio figlio mi dice sempre, non dire mai a un ingegnere dottore perché si offende, perché lui è ingegnere, quindi ingegnere Lombardo, va bene?
Beh, se posso, che Galliani si fa chiamare dottore, ma un giorno.
Bene, lo metto in votazione. Dieci presenti, 10 votanti, 10 sì. Votiamo per immediata eseguibilità. Che palle, imparerò un giorno o l'altro. 10 presenti, 10 sì, 10 votanti. L'ultimo punto all'ordine del giorno riguarda la modifica della convenzione del sistema bibliotecario della Valtellina. Io vi confesso che qua ci ho capito poco, ma ho capito che se tutta questa modifica dell'articolo 8 della convenzione serve di fatto per annullare le eventuali sanzioni a chi non rispetta
i termini di pagamento.
Quindi, ok, è migliorativa, mettiamola così da questo punto di vista. Se ci sono interventi, va votata, immagino. Altrimenti la mettiamo in votazione. Votiamo. 10 presenti, 10 sì, 10 votanti, immediata eseguibilità. Dieci presenti, dieci sì, dieci votanti. Grazie, grazie a tutti. Buon pomeriggio.